Buonasera a tutti, grazie di essere qui in presenza. Inizia oggi questo nostro cammino nella conoscenza del libro di Giobbe. Questi sono i nostri appuntamenti quindicinali di lettura ed esegesi del libro. Siamo accompagnati questa sera dal professor Maurizio Rigatto, che ringraziamo subitamente, che è docente nella nostra facoltà teologica, è un biblista e ha studiato il Libro a Roma. Cominciamo questa sera proprio con la presentazione del libro, dando il senso della struttura, e cominciamo subito dal capitolo 1 al capitolo 3, con il lamento di Giobbe.
Iniziamo questo percorso alla scoperta di questo libro di Giobbe, abbiamo detto e si è detto anche attuale, contemporaneo, anche per il tempo che viviamo ci dà delle sottolineature. Anche stamattina un seminarista è venuto perché vorrà fare la tesi di baccalaureato sul libro di Giobbe.
Oh,
Quindi ecco,
bellissimo.
c'è un'attenzione anche a questo libro, forse anche per il tempo in cui viviamo, però ecco, quello che io mi dico quando inizio un percorso e a guardare un libro della Bibbia è che io mi sento sempre invitato a decostruire, cioè a tirare via in qualche modo quello che penso di sapere sul libro. Perché tante volte magari le idee che abbiamo sentito, perché abbiamo già avuto un contatto con il libro di Giobbe, possono essere giuste, ma possono anche essere, o forse devono essere corrette in un certo qual modo. Ad esempio, come si dice proverbialmente, la pazienza di Giobbe. Siamo sicuri che sia
Nel frattempo.
paziente oppure no? Quindi ecco, sottovoce diamo già delle risposte, però ecco, si tratta di capire qual è il cammino che il libro ci invita a fare. Con calma e con cautela proviamo a entrare dentro a questo libro, dicendo alcune cose introduttive che ci aiutano a capire in che terreno stiamo per camminare, per metterci le calzature giuste per star comodi, per camminare bene su questo terreno e poi iniziare a guardare come si muove questo testo, che è un testo sapienziale, però a differenza degli altri testi sapienziali, è anche un racconto, cioè prevede, è guidato da una trama, cosa che non accade negli altri libri sapienziali dove è il pensiero umano, i flussi del pensiero che governano le parole. Qui invece abbiamo un vero e proprio racconto e all'interno di questo racconto c'è un dramma che viene a crearsi. E proveremo a dire, come dicevo, alcune cose introduttive e poi alcune prime indicazioni circa questa introduzione, questi primi capitoli del libro di Giobbe. Io partirei dal protagonista, il nome Giobbe. La prima operazione molto semplice è chiedersi cosa significa, se ha un significato questo nome. Forse se ha un significato, questo può già orientarci in qualche direzione. E dobbiamo dire che non è un significato unico, univoco, che può stare alla base del nome Giobbe. E allora tre forse significati che prima di tutto possono essere plausibili e possibili. Il termine Giobbe potrebbe significare dov'è tuo padre? Ecco, è la domanda che in realtà potremmo vedere come il filo rosso che conduce questo testo di un uomo che è alla ricerca di Dio perché pensava di conoscerlo, di sapere chi è Dio, come Dio si comporta con l'uomo pio, con l'uomo giusto, e invece è stato preso in contropiede. Non comprende quello che gli sta capitando e quindi non comprende neanche chi è Dio. Pensava di conoscerlo e a un certo punto vedremo che invece non lo conosce più. Ecco allora la ricerca. Dov'è questo Dio? Dov'è tuo padre? E questo è un possibile significato che a me pare possa già orientarci abbastanza verso la direzione che le parole che ascolteremo ci portano. C'è poi anche un secondo significato, il nemico. Anche qui la radice Giobbe, che sta alla base del nome italianizzato, Giobbe, Giov, può derivare da questa radice ebraica, appunto, il nemico. E questo può essere inteso come un nemico attivo, passivo, però diciamo che è un testo in cui a un certo punto Giobbe sente che Dio è contro di lui, sente che Dio è suo nemico, entrano in rotta di collisione Giobbe e Dio. Ecco perché potrebbe avere anche questo significato il nome. Il nemico, perché, come scrivo qui, così ritiene egli il comportamento di Dio nei suoi confronti, cioè non che Dio sia suo nemico, ma che Giobbe senta che Dio è suo nemico. Sono due cose un po' diverse, quindi ecco, è l'impressione che Giobbe ha. Dio ce l'ha con lui, Dio si sta scagliando contro di lui. E poi la terza possibilità, chiudo una radice araba, che poi si ricollega anche all'ebraico, Giobbe come il pentito, perché così sembra che alla fine il testo finisca, anche se forse noi diremo che questo pentito va capito un po' meglio e va chiarito, però alla fine in questo suo scontro con Dio sembra che Giobbe si penta, capisca il suo errore, in qualche modo non si può dire che si converta a Dio, ma in qualche modo ritorna alla relazione con Dio. Ecco quindi, dov'è il tuo padre? Il nemico, in questa relazione di conflitto con Dio, e il pentito, quindi il finale di Giobbe e l'esito finale cui Giobbe giunge. Questo per dare un'inquadratura a partire dal nome del personaggio e del protagonista. Dove compare Giobbe nella Bibbia? Compare in due passi del libro di Ezechiele, dove è ricordato come un personaggio molto antico, perché è collegato con Noè, con Daniele, questi personaggi dell'antichità, non solo del popolo, ma dell'umanità stessa, se pensiamo a Noè. Ed Ezechiele in che senso nomina Giobbe? Nel senso di colui che è rimandato a una responsabilità individuale. Se noi leggiamo i due passi, anche se nel paese vivessero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, dice il Signore Dio. Qui il ragionamento è, forse ci ricordiamo di quei passi dove noi ascoltiamo che la colpa dei padri ricadrà sui figli. Quindi ecco, c'è questa responsabilità collettiva, familiare della colpa. Ecco, qui in questi passi, quello che ho appena letto e anche quello successivo, che va nella stessa direzione, Giobbe è ricordato in un contesto dove ciascuno è responsabile di quello che fa. Quindi di quello che fa, delle sue colpe, quindi del castigo e delle punizioni derivanti dai peccati o dai comportamenti viziosi, non virtuosi che uno compie. Quindi ecco, la Bibbia ci rimanda a questo contesto di responsabilità individuale e questo tema della responsabilità è centrale. Se Giobbe è caduto in disgrazia, vuol dire che è responsabile di qualche peccato, vuol dire che ha commesso qualche peccato. Quindi la disgrazia è la prova di una colpa che Giobbe ha, secondo gli amici che interverranno, come ascolteremo le prossime volte, mentre Giobbe ribatte consapevole, anzi convinto, della propria innocenza. Quindi ecco, la responsabilità e la non responsabilità giocano un ruolo importante all'interno di questo dibattito che troviamo nel libro di Giobbe. Solo una piccola parola sulla datazione dell'opera, quale periodo quest'opera può far riferimento, una piccola parola perché meglio dirla sottovoce, perché è difficile datare quest'opera. È un'opera che parla della sofferenza dell'uomo giusto, dell'uomo pio, che è un'esperienza universale di ogni tempo e di ogni luogo, non è propria di un luogo o di un periodo. Quindi è difficile datare il testo. Diciamo più in generale che ci sono alcuni dettagli. Questa figura, ad esempio, che troviamo fin dai primi capitoli, il Satana, cioè questo personaggio che non è il diavolo, perché qui siamo in un tempo precedente a tutta l'elaborazione del Satana come diavolo, però è semplicemente un essere celeste, un consigliere di Dio, che vedremo il compito è quello di porre in dubbio e di verificare l'autenticità della fede dell'uomo. Cioè l'uomo crede in Dio gratis o crede in Dio solo perché ne viene un tornaconto personale? Ecco, è un angelo che interviene in questo senso. Quindi il Satana. E questo personaggio con questa caratterizzazione lo troviamo, ad esempio, nel libro del profeta Zaccaria, capitolo 3, versetti 1, 2. E questo è un libro, diciamo, del periodo post-esilico, del periodo persiano. Quindi il popolo che torna in patria dopo che Ciro, re di Persia, ha liberato dall'esilio babilonese. Quindi ecco, il tempo potrebbe essere il tempo del post-esilio, cioè quel tempo in cui il popolo torna e invece di vivere l'epoca paradisiaca che si aspettava, vive un tempo pieno di tensioni, di conflitti, di difficoltà. Ed ecco allora la domanda: dov'è la giustizia di Dio? La domanda che sta alla base, che percorre un po' tutto il libro. Però dall'altra parte ci sono altri elementi che ci rimandano, ad esempio, al secondo Isaia, al Deutero Isaia. Sempre nei primi capitoli, che proverò a riassumere dopo in maniera molto sintetica, si parla del concilio celeste, di un'assemblea di dei o di consiglieri di Dio. Ecco, questa idea è presente nel secondo Isaia, che non vive nel post-esilio, ma vive nel periodo dell'esilio a Babilonia. Oppure, stando più sul generale, il secondo Isaia annuncia un intervento prodigioso di Dio che libererà dalla schiavitù. Ecco, è l'intervento che anche Giobbe aspetta. Giobbe aspetta questo intervento di Dio che lo liberi dalla disgrazia in cui è incorso. Quindi c'è una relazione a livello tematico, e allora Giobbe potrebbe essere anche un'opera adatta per essere stata scritta nel periodo non post-esilico, ma durante l'esilio babilonese. Quel che è certo è che al centro ci sta la questione della giustizia divina e di una critica della dottrina della retribuzione. Dio premia i buoni e castiga i cattivi, detta molto male. È vero questo sempre? Ecco, Giobbe sperimenta che almeno per lui, per la propria esperienza, ciò non vale, ciò non è vero. E possiamo dire che il periodo è il periodo esilico o post-esilico, però non riusciamo a risolvere il dilemma in maniera decisiva, perché appunto è un tema del tutto universale. D'altronde Giobbe di che nazionalità è? È della terra di Uz, che si è tentato di definire o di localizzare geograficamente. A noi basta dire che non si trova nel paese di Israele. Quindi Giobbe è un orientale, non un israelita. E i suoi amici anche sono orientali e non israeliti. E allora perché protagonista di un libro della Bibbia ebraica è un non ebreo? Anche qui qualcuno ha tentato di dire perché Giobbe dice cose un po' pesanti su Dio, e quindi è meglio che non sia ebreo, perché gli ebrei potevano farci un po' di brutta figura a vedere un loro connazionale che si rivolgeva in maniera brutale anche nei confronti di Dio. Ecco, forse è più probabile che Giobbe è un orientale, è un non ebreo, per dire che l'esperienza che vive non è l'esperienza di un gruppo, di un popolo, ma è l'esperienza di tutti, che può fare qualsiasi uomo, qualsiasi donna, dovunque abiti e in qualunque epoca e in qualunque tempo viva. Ecco allora questa universalità che ritorna, anche se abbiamo tentato in qualche modo di localizzarlo anche come datazione. L'unità testuale. Due parole sole, cioè è un testo scritto in maniera unitaria oppure frutto di più mani, di più autori? Perché qual è il problema più evidente che abbiamo? È che innanzitutto è un testo che ci sfugge un po'. San Girolamo, patrono dei biblisti, ha detto che il testo di Giobbe è come un'anguilla, cioè da dovunque lo prendi ti scappa da qualche parte, perché abbiamo come per gli altri testi il testo in ebraico e il testo in greco. Col problema che il testo greco è più corto, è più breve di quello ebraico e sembra avere alla base un altro testo ebraico, sembra essere più una parafrasi del testo ebraico che abbiamo a nostra disposizione. Quindi ecco, ci sono molti problemi, come si diceva all'inizio, Isabella, è un testo complesso, con tanti apax legomena, quindi parole uniche, per cui non è possibile fare un confronto con altre menzioni per risalire al significato, molte parole aramaiche, aramaismi, quindi è un testo molto oscuro e difficile in molti punti. E l'altro problema è che è un testo in parte minima in prosa e in parte in poesia. Ecco, c'è il cosiddetto prologo, cioè i primi due capitoli, e l'epilogo, dal capitolo 42, versetto 7 a 17, alla fine, che è scritto in prosa. Mentre invece tutta la parte centrale, che è la parte di dialogo, dibattito, di scontro tra Giobbe e gli amici prima, tra Giobbe e Dio poi, è scritto in poesia. Ecco allora, c'è uno scrittore che scrive in prosa e un altro che scrive in poesia. Ecco, diciamo che probabilmente la soluzione è che il nostro autore, nel prologo e nell'epilogo, riprende e adatta un racconto popolare molto antico. Cioè un racconto popolare in cui il protagonista era un uomo giusto, un uomo pio, che cadeva in disgrazia, cui veniva meno quella felicità precedente. E nonostante questo si mantiene fedele a Dio, sopporta con perseveranza questo momento faticoso della sua vita e alla fine sarà ricompensato proprio per questa sua perseveranza e sopportazione, per questa sua pazienza. Ecco, se vogliamo, il Giobbe paziente è il Giobbe su 42 capitoli, dei primi due capitoli e degli ultimi 10 versetti. Ecco perché la pazienza di Giobbe. Il problema è che l'autore scrive in un tempo in cui questa pazienza di Giobbe non è più possibile. Cioè un tempo in cui viene messa in crisi la dottrina della retribuzione, in cui ci si pone domande sulla giustizia divina e quindi non è più pensabile che un uomo accetti passivamente ciò che sente essere ingiusto per lui. Ed ecco allora il confronto, la ribellione e il contrasto che noi troviamo con una teoria tradizionale lontana dalla vita concreta, dall'esperienza concreta, e il contrasto con Dio per arrivare a riconoscere il vero volto di Dio, chi Dio è veramente. Quindi ecco, probabilmente è uno stesso autore che riprende questo racconto antico e che, dopo averlo narrato e riadattato, ecco che pone nel mezzo questo dramma tipico del sentire del tempo in cui vive. Ecco quindi il problema dell'unità testuale, quindi ecco questo dialogo tra questo racconto popolare antico e l'oggi in cui l'autore vive. Un oggi in cui non è più possibile ascoltare quel racconto e non farsi domande. Ascoltare un uomo che sopporta ciò che sente ingiusto porta delle domande, non è più accettabile per il tempo in cui vive l'autore, e quindi ecco, c'è bisogno di aggiungere qualcos'altro nel mezzo che va in direzione opposta. Due parole sole sul genere letterario. Anche qui noi troviamo una molteplicità di generi letterari all'interno del libro di Giobbe. È sempre importante riconoscere il genere letterario, perché quando noi sentiamo, ad esempio, faccio un esempio stupido e banale, quando noi sentiamo "c'era una volta", capiamo che siamo in un ambiente fantastico e quindi ecco, ci aspettiamo che il testo si muova in un certo modo. Non è un articolo di giornale sicuramente. Quindi ecco, ci fa capire qual è il testo che abbiamo davanti e qual è lo scopo, qual è il genere letterario. Abbiamo detto quali sono i generi letterari, si dovrebbe dire, per il libro di Giobbe. Diciamo che nella parte in prosa l'abbiamo già riconosciuto, è un racconto didattico, un racconto popolare che ha una sua morale, insomma. Quindi ha lo scopo di insegnare, mentre la lunga parte centrale possiamo definirla come un dramma, cioè un movimento fatto di discorsi, di dialoghi, di monologhi, anche in cui appunto c'è un confronto di idee, un dibattito di idee che porta a una risoluzione di una vicenda sentita come conflittuale, inaccettabile. E accanto a questo, che qui potremmo trovare un genere letterario che potremmo definire un dibattimento giudiziario, cioè una specie di processo, però quando usiamo questi termini li usiamo sempre tra virgolette, magari non due, quattro virgolette, perché è sempre un processo sui generis, se vogliamo vedere un processo all'interno del libro di Giobbe. Perché, facciamo solo un esempio, chi è il giudice di questo processo? Sì, Giobbe, ma anche Dio, anche diciamo, viene invocato come giudice. Giobbe è più l'accusa, quindi nei confronti dell'imputato. E chi è l'imputato di questo processo? Quindi Dio è l'imputato che deve difendersi, ma è anche il giudice cui Giobbe si appella per avere giustizia. E se vogliamo, è anche quel Dio cui Giobbe continua a confidare per avere una parola, una risposta da lui. Quindi è un processo non nel senso umano, quindi bisogna capirsi quando usiamo anche questi termini. Quindi ecco, c'è questo dibattimento giudiziario, se noi intendiamo con queste sottolineature altre, che faremo, e diciamo che nella gran parte del testo noi troviamo un dramma, e potremmo pensarlo anche come un dramma teatrale. Cioè, se noi pensiamo al genere processo, ci sono alcune sezioni del libro che non trovano un'adeguata collocazione. Se noi pensiamo e proviamo a vedere qui un dramma, cioè uno sviluppo teatrale, come proverò a far vedere tra poco, allora ci sono alcuni anche intermezzi, alcuni interludi che permettono quindi di inquadrare anche quelle parti che in altri tipi di formulazioni hanno una difficile collocazione. Il mio tentativo è quello di tentare di strutturare il contenuto del libro di Giobbe come un dramma in quattro atti. I quattro atti sono momenti di confronto, di dialogo e di dibattimento che trovate qui, con alcuni intermezzi e alcuni interludi, con questo ad esempio personaggio misterioso che vedremo, Eliù, che sembra essere quasi uno spettatore che ha pagato il biglietto, che sale sul palco per dire la sua e per accusare un'altra volta Giobbe. Quindi ecco, sì, può essere una lettura un po' fantasiosa, insomma, però ecco, può essere anche un modo per comprendere la dinamica in cui si muove il testo. Ecco, alcune questioni introduttive molto veloci. Ecco, proviamo solo a entrare nel testo per capire come inizia, cioè qual è lo sviluppo del testo. L'abbiamo detto prima, un racconto popolare antico che però prende uno sviluppo moderno. Cioè lo sviluppo moderno è questo confronto sincero, schietto, con l'esperienza concreta che Giobbe sta vivendo, e quindi ecco anche non ha paura di andare contro le teorie tradizionali che sempre sono state difese se le ritiene non adatte alla propria situazione, e il confronto poi finale anche con Dio. Però tutto parte da questo prologo, da questi primi due capitoli del libro di Giobbe, abbiamo detto in prosa. Provo a darne solo un piccolo schema, che non è mio, mi rifaccio alla proposta sia di Gilbert, magari conoscete di nome, sia di Mazzini, che conoscete forse ancora meglio. Volendo trovare uno schema o identificare uno schema di questi primi capitoli, ecco, è questo racconto popolare, il Giobbe pio, giusto, che è lontano, anzi il testo dice che è totalmente alieno dal male, a un certo punto incorre nella disgrazia, ma non incorre nella disgrazia a caso, incorre nella disgrazia per volontà del Satana che abbiamo ricordato prima. Perché Satana nel concilio celeste, nell'assemblea celeste, pone un dubbio a Dio. Questo Dio che sa e che menziona Giobbe come l'uomo fedele a lui, totalmente fedele a lui, Satana pone il dubbio che questa fedeltà sia totalmente gratuita. La questione è, forse Giobbe è fedele a te, Dio, cioè è tuo timorato, è pio nei tuoi confronti, perché ha un tornaconto personale, ha tanti beni, tante proprietà, tanti figli, è stato premiato per il suo comportamento virtuoso. Nel momento in cui perderà tutto questo, ti maledirà. Ecco la scommessa che Satana fa con Dio. E Dio accetta di farla perché, nel racconto, perché è totalmente convinto che Satana perderà la sua scommessa. Cioè, perché si fida ciecamente di questo Giobbe. Sa che Giobbe non lo deluderà anche in questo. Quindi ecco, c'è questa prima parte dove abbiamo i primi cinque versetti, che io intitolo un prologo in terra, cioè la descrizione della situazione beata e felice di Giobbe sulla terra, cui segue una seconda parte, il prologo in cielo, cioè quello che ho appena detto. Satana che pone un dubbio, Satana che pone questo angelo, questo consigliere, che pone un sospetto nei confronti di Giobbe verso Dio. E allora Dio permette che Satana faccia cadere in disgrazia Giobbe, con un limite però. Non deve toccare la persona di Giobbe, cioè può toccare i suoi beni, le sue proprietà, i suoi affetti, ma non mettere a rischio la persona e la vita stessa di Giobbe. Quindi abbiamo questa parte centrale, capitolo 1, versetti 13 e 22, che racconta le disgrazie che Giobbe subisce, tutte le perdite gravi, le cose, ma anche i figli, che Giobbe è costretto a subire. Quindi ecco, è il primo attacco, potremmo dire, queste prime tre sezioni che vengono qui, che ho cercato non io ma altri di definire, presentano questo primo attacco di Satana a Giobbe permesso da Dio, fino a che non si arriva alla risposta, alla prima risposta di Giobbe. Ecco cosa risponde Giobbe dopo aver affrontato queste disgrazie. Lo troviamo lì al versetto 21 del capitolo 1. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. C'è una qualche ribellione, polemica, protesta? Assolutamente no. Giobbe accetta tutto quello che gli è capitato. Come il Signore mi ha donato tutto quello che avevo prima, ora può togliermelo. Ecco quel clima che troviamo in questo racconto antico che dicevo prima. Giobbe accetta tutto, sì, con sottomissione, insomma, accetta quello che gli viene da Dio. E quindi ecco che Satana ha perso la scommessa con Dio. Però, siccome anche questo Satana è un po' testardo, non si arrende dopo la prima volta, ecco che tenta un secondo attacco, ed è la seconda parte. Vedete che io con i colori ho cercato anche di registrare come si abbinano le sezioni l'una con l'altra, come si accoppiano tra di loro. Quindi, come nella prima parte c'è un'ambientazione in cielo, un prologo in cielo, nella seconda parte c'è un altro ambientazione celeste. C'è Satana che torna a incalzare Dio, cioè vuole provare ancora una volta che Giobbe, nel caso della disgrazia assoluta non sarà più fedele, ma maledirà Dio. E quindi chiede a Dio che cosa? Quello che Dio non gli aveva permesso prima, cioè di toccare la persona di Giobbe. Quindi è questo l'ultimo tentativo del Satana. E Dio, sempre con questa totale fiducia in Giobbe, glielo permette. Stavolta la condizione qual è? Quella di toccare Giobbe, ma senza ucciderlo. Noi potremmo dire che Satana non aveva neanche interesse a uccidere Giobbe, perché se Giobbe fosse morto non avrebbe dimostrato che Giobbe avrebbe maledetto Dio. Uno che è morto non parla più, e quindi avrebbe perso la scommessa in qualche modo Satana. Però ecco, abbiamo questo secondo attacco, e questo secondo attacco porta in cielo, porta a una conseguente ambientazione sulla terra. Giobbe subisce una malattia ulcerosa, un po' tipo la peste, potremmo dire noi, e in questo contesto interviene la moglie di Giobbe. È quel personaggio che fa esattamente quello che Satana si aspettava, cioè invita Giobbe a maledire Dio. Lo vuole convincere, gli vuole far vedere e far capire che ciò che subisce è colpa di Dio e che quindi Dio va maledetto. Ecco la funzione di questa moglie di Giobbe. E tutto questo culmina nella seconda risposta che il nostro protagonista dà. E la seconda risposta è non molto carina nei confronti di sua moglie. Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Anche qui potrei fare la stessa domanda. C'è ribellione, c'è polemica, c'è contrasto, c'è protesta nei confronti di Dio? No. Dio mi dà il bene e non protesto di fronte al bene che ricevo. Così non protesto neppure di fronte al male che ricevo. Quindi, come accetto il bene, accetto anche il male da Dio. Ecco quindi di nuovo questo Giobbe che si mantiene fedele e questa scommessa che viene persa da Satana. Ecco, il Giobbe paziente è il Giobbe che troviamo e di cui abbiamo sentore in questi primi due capitoli. E qual è la cosa però interessante che dobbiamo sempre ricordare? Perché noi che leggiamo il libro sappiamo molte più cose di Giobbe. Cioè noi sappiamo che Giobbe perde le sue proprietà e i suoi figli perché? Perché Satana ha fatto una scommessa con Dio e Dio ha permesso questo. Noi sappiamo che Giobbe cade nella malattia perché Satana ha proseguito in questo suo tentativo di dimostrare che la fede di Giobbe non è autentica, non è vera, e Dio ha permesso questo perché? Perché si fida completamente di Giobbe. Giobbe vede quello che capita in cielo. Noi sì, ma Giobbe no, non lo sa. Ecco, Giobbe semplicemente vede la perdita del patrimonio, dei figli, la malattia che entra dentro al suo corpo e le risposte che dà le abbiamo appunto ascoltate. Ecco quindi come si muove questo prologo. Si muove in maniera molto, potremmo dire, irenica. Quindi nella disgrazia e nelle disgrazie più atroci che l'uomo può sopportare, mantiene la sua fedeltà a Dio. Quindi Satana perde e Dio vince. Io qui vi ho riportato quello che si dice all'inizio: Giobbe è un uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male, è anche ciò che Dio pensa di Giobbe. Nessuno è come lui sulla terra, è uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Versetto 8 del capitolo 1. E questo racconto porta a concludere che quello che Dio sa di Giobbe è vero. Giobbe ha resistito alla prova, Giobbe ha resistito alla tentazione. Il problema è che poi, dopo il capitolo 2, c'è il capitolo 3. E dal capitolo 3, versetto 1, troviamo un Giobbe completamente diverso. Troviamo un Giobbe completamente opposto. Ecco, è qui che c'è il punto di svolta del libro su cui vorrei concludere un po' questo intervento di oggi. Quindi in questo punto di svolta, quel Giobbe che sopporta tutto poco prima, ora qui inizia a maledire Dio. Se volessimo nel testo, io non ho trovato molti sostegni, quindi è una posizione un po' mia, questa, quindi prendetela con le pinze, anche non troppo riflessiva o riflessa, perché alla fine del capitolo 2, chi arriva davanti a Giobbe?
I tre amici.
Arrivano i famosi tre amici che poi noi diventeranno nostri compagni di viaggio dalla prossima volta. E il testo dice che vengono per consolarlo. E come lo consolano? Poi concretamente fanno silenzio, gettano polvere su di lui. E questi gesti, il gettare la polvere, il fare silenzio per una settimana, dice il testo, sono tutti gesti di lutto. Cioè sono davanti a un amico che non riconoscono più, che considerano morto. Ecco, se volessimo tentare un collegamento che può in qualche modo non giustificare questo cambiamento improvviso, potremmo pensare che Giobbe, di fronte a questi amici che gli dicono, non a parole, ma attraverso quello che fanno e quello che non fanno, tu sei morto, Giobbe si rende conto che è arrivato al punto massimo di disgrazia possibile. E quindi ecco che qui il suo atteggiamento cambia. Il suo atteggiamento diventa non più di sopportazione e di accettazione, ma di ribellione nei confronti di Dio. Quindi un conto è, questo è un po' poco esegetico, un po' spirituale forse, ma un conto è dire ho un'unghia incarnita e quindi è colpa di chi? Colpa di Dio, Dio ce l'ha con me, e un colpo è dire a rischio la mia vita. Quindi ecco, sono due prove naturalmente molto diverse, andando oltre, sempre chiedo scusa per la banalità degli esempi, ma andando oltre la banalità di questi esempi. Fatto sta che dal capitolo 3 noi troviamo un Giobbe completamente diverso. E lo vediamo subito. Spesso la Bibbia non è amante molto della suspense, come nei film dove la trama viene sciolta alla fine, però qui fin dall'inizio si dice il succo di quello che stiamo per ascoltare. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Giobbe maledice. E maledice che cosa? Se voi leggete questo testo, maledice il giorno in cui è nato, anzi, maledice la notte in cui è stato concepito. E quindi ecco che entriamo in un discorso di questo tipo. Magari Dio non mi avesse fatto nascere. Magari Dio potesse interrompere quell'alternanza tra la luce e le tenebre, che è l'alternanza proprio di questo mondo, che va avanti nel tempo attraverso l'alternanza di giorno e notte. Perché se non ci fosse questa alternanza, non sarebbe arrivato neanche il giorno in cui io Giobbe sarei nato. Non sarebbe arrivata neanche la notte in cui io Giobbe sono stato concepito. Quindi ecco, è un Giobbe, se vogliamo, che si pone da subito contro Dio. Perché se voi pensate, una cosa molto semplice e banale, non ve la chiedo perché mi vergogno a chiederla, però quando Dio ha creato il mondo è partito da che cosa? Primo giorno Dio disse sia la luce. Qui Giobbe dice magari non fosse la luce. Quindi si pone in un atteggiamento contrario al Dio creatore. E perché si pone in atteggiamento contrario al Dio creatore? Perché Dio lo sente, è chiaro da questo testo, Dio lo sente come il suo nemico. E di solito, quando abbiamo un nemico davanti, sappiamo che lui si oppone a noi e noi dobbiamo opporci a lui. Ecco il contrasto che emerge subito in maniera molto forte e in maniera molto, molto chiara, e che diventa un contrasto esplicito. Quindi al versetto 4, dove Giobbe dice: quel giorno, in riferimento al giorno della sua nascita, sia tenebra, cioè magari Dio non avesse detto sia la luce, quel giorno non fosse mai venuto, non lo cerchi Dio dall'alto, ne brilli su di essa la luce. E poi Dio, che compare qui in maniera esplicita, dove compare? Verso la fine, dove in un discorso generale, ma che Giobbe applica a se stesso, si dice che Dio nasconde la via dell'uomo. Dio blocca le strade attorno all'uomo, cioè lo rinchiude in una prigione. È un Dio amico o un Dio nemico, quello che rinchiude, che imprigiona? Ecco allora, da qui si capisce bene, qui in questo primo poema che inizia la parte in poesia e poi dura per tutto il libro fino al capitolo 42, ecco la contestazione che Giobbe rivolge nei confronti di Dio. Chiave, vedete come in maniera frequente torna il perché, l'avverbio interrogativo. Perché? Perché Dio fa nascere se poi la vita deve essere sofferenza, tormento? E in questa seconda parte Giobbe paragona la sua vita alla vita nello Sheol, nell'oltretomba, che secondo la mentalità ebraica del tempo, come sappiamo, è la vita delle ombre, non una vita vera e propria, ma una vita, usando un termine moderno, un po' anacronistico per il tempo, una vita allo stato vegetativo, non una vita vera, senziente, dove tutti, servi, padroni, re, potenti e poveri, tutti si troveranno nella stessa condizione. E Giobbe dice: questa condizione è comunque migliore rispetto alla vita che sto vivendo io adesso. Ecco quindi lo scandalo delle parole che Giobbe rivolge in questo. Però, per non finire proprio nella depressione assoluta, però questo testo in realtà ci dice anche che ci sono degli elementi positivi. Cioè Giobbe non sta pensando al suicidio, a porre fine alla sua vita, siccome una vita totalmente disgraziata la finisco io. Non è tanto questo che Giobbe ci dice. E quali sono questi elementi che danno una certa positività o non totale negatività? Ad esempio il fatto che Giobbe non invoca Dio di fargli smettere che il cuore batta, ma che cosa dice a Dio? Gli chiede una cosa impossibile, cioè gli chiede di annullare il giorno della sua nascita, la notte del suo concepimento. Ora tutti sappiamo il giorno in cui siamo nati e tutti sappiamo che anche se noi chiediamo a Dio di annullarla, ormai siamo nati, insomma, è una cosa che fa parte del passato e che è diventata realtà. Non c'è più nessun potere su quell'evento passato. Quindi ecco, è un discorso ipotetico ma irreale, direi, quello che Giobbe porta qui davanti a sé. Quindi non sta chiedendo a Dio di porre fine alla sua vita, ma sta portando appunto questo forte disagio che egli ha. Egli non giunge mai a maledire Dio, ad esempio, oppure c'è quella espressione un po' oscura, ma del versetto 8, che troviamo qui, al capitolo 3, la maledicano quelli che maledicono il giorno, quelli che sono pronti a svegliare il Leviatan. Quindi è una maledizione che Giobbe invoca, però invoca anche degli esperti di maledizione, dei professionisti. Non è lui che maledice in prima persona, ma invoca altri che svolgano questa maledizione. Ecco, sono tutti elementi, e voi potrete dirmi sono poca cosa, però sono tutti elementi che dicono che non c'è una negatività assoluta. Cioè ci sono alcuni appigli verso una positività, cioè verso una continuazione delle parole di Giobbe e verso una continuazione di questo confronto-scontro con Dio che passerà attraverso il confronto-scontro con gli amici di Giobbe. Ecco, è il monologo iniziale che sancisce il punto di svolta e che ci dice che cosa? Qual è il grande problema che viene affrontato nel libro di Giobbe? La sofferenza, il dolore, la disgrazia. Certo, c'è anche questo, ci sono anche questi elementi, ma vedremo sempre di più che non è tanto questo il punto centrale, ma il punto centrale è il volto di Dio. Giobbe entra in crisi perché sente che la disgrazia che egli vive è una disgrazia che non merita ed è una disgrazia che Dio gli ha inflitto in modo immeritato, cioè è un Dio ingiusto. E quindi questo Dio ingiusto è il vero problema del testo. Infatti Giobbe cosa farà? Anche parlando ai suoi amici, cercherà di in qualche modo di pungolare Dio, perché non vuole lui confrontarsi con gli amici innanzitutto, ma il suo intento è quello di confrontarsi con Dio, di ricevere una risposta da Dio di fronte a queste domande che dicono una realtà che non capisce più, o meglio, un Dio che non capisce più. Ecco allora il centro che noi vedremo in questo libro. Chi è Dio? Qual è il vero volto di Dio? E infatti tutta questa vicenda che avviene, dice il testo, sulla polvere e sulla cenere, perché appunto Giobbe malato, lebbroso, come i lebbrosi del Vangelo, che cioè sono quelli che vengono in mente subito, devono stare emarginati dall'altro. Quindi possiamo pensare a questo Giobbe che si trova in mezzo alla cenere, in mezzo al famoso immondezzaio, quindi luogo degli scarti umani. Quindi ecco, Giobbe è totalmente emarginato, distanziato, fatto di distanziare da tutti gli altri e ha perso la sua dignità, ha perso la sua umanità. Ecco tutto il contrasto. E alla fine del libro noi vedremo che Giobbe si ritroverà consolato, dove però? Sempre sulla polvere e sulla cenere. Cioè Giobbe è sereno ed è consolato non perché ancora è cambiata la sua situazione, è ancora lì, malato, è ancora nello stesso luogo, ma sarà consolato perché pur essendo le condizioni esteriori uguali a quelle iniziali, però ha fatto esperienza che Dio non è contro di lui, ma è invece dalla sua parte. E questo basta per rasserenarlo. In questo sta la sua consolazione, ma questo lo vedremo pian piano andando avanti e giungendo verso la fine del nostro cammino. È questo passaggio dal Giobbe paziente, il proverbiale che tutti pensano che sia paziente, al Giobbe contestatore, perché cerca una verità e ricerca il confronto con Dio stesso. Ecco, noi dalla prossima volta faremo questi passi di confronto che Giobbe avrà tra, potremmo dire, il confronto con quello, potremmo definire così gli amici, cioè i dialoghi con gli amici sono il confronto con quello che si dice di Dio, quindi quello che è la teoria su Dio. Quindi è un incontro e uno scontro con il Dio teorico che poi sarà, dopo questo confronto con gli amici, il confronto e lo scontro con il Dio pratico, cioè con l'esperienza di Dio, un Dio che viene per parlargli direttamente.
Grazie per questo inviato, mi pare che sia stato molto, molto chiaro. Adesso lasciamo spazio, un po' di dibattito.
La domanda che si fa Giobbe su Dio, forse non è tanto se è Dio buono o cattivo, ma come si può accettare un Dio che è contemporaneamente buono e cattivo. Cattivo nel senso che per l'uomo viene vissuto come fonte o condizione comunque di sofferenza. Come si fa ad accettarlo? Non so se mi fa una risposta.
Sì, sì, certo. L'unica cosa che mi sento di dire, di aggiungere, è che Giobbe, nel porsi questa domanda, non è mosso da una riflessione universale o generale. Ad esempio, che ne so, Coelet, che è l'altro libro della critica, lì troviamo un saggio che guarda la realtà e che riflette sulla realtà ponendosi delle domande quasi in maniera distaccata anche, in qualche modo osservando dal di fuori la realtà e ponendosi critiche, domande anche di critiche alla sapere tradizionale, ad esempio, mentre invece Giobbe è mosso in quanto è coinvolto in prima persona, cioè le sue domande nascono dalla sua esperienza e hanno a che fare con la sua esperienza. Allora noi lo vedremo prossime volte, sarà chiaro come quando protesterà con i suoi amici, insisteranno a dire: se sei caduto in disgrazia è perché hai qualche colpa, quindi non può esserci alternativa. E noi ascolteremo Giobbe che in maniera forte dirà: sono innocente. E quindi ecco, c'è sempre in primo piano questa sua esperienza. E accanto a questo, il vero dramma di Giobbe sta nel fatto che Dio da che parte sta? Ecco la domanda che causa un grosso problema, insomma, a Giobbe, perché nel momento in cui sente o ha l'impressione, ha la certezza interiore che Dio non è dalla sua parte, che Dio è contro di lui, allora l'angoscia non è maggiore, ma è moltiplicata alla massima potenza. Nel momento in cui capirà altro, noi siamo fortunati perché sappiamo come Dio si è comportato. Non è Dio che ha voluto le disgrazie di Giobbe, ma è Dio che è stato in qualche modo, è entrato in questo accordo, diciamo così, con questo Satana, però Dio è dalla parte di Giobbe, noi lo sappiamo, perché permette che Giobbe affronti questo, perché è convinto di chi è Giobbe, della sua fedeltà disinteressata. Però Giobbe tutto questo non lo sa e dovrà impararlo, pian piano, insomma.
Sento che potrete, dovrà aiutarsi a uscire dagli stereotipi. Mi pare che su Giobbe, così nella bugata, nel senso tecnico, certo, nel volgare della scarsissima cultura biblico-spirituale cattolica, di Giobbe ci sono appunto solo stereotipi. Cioè, ci sono idee riduttive, a partire dalla semplice banalità del Satana, che non è appunto il diavoletto con cui siamo abituati, fiamme, fuochi, eccetera, eccetera, ma è uno che confonde le idee, uno che accusa, non so se è un'idea, non è il diavoletto cattolico. E anche in questo discorso, era solo per fare un esempio, di come anche la spiegazione su Satana di questa sera ci fa uscire dallo stereotipo. Quando appunto questi protagonisti, voglio dire, scriviamo di un momento storico in cui ci sono confusioni, sparano balle, sostengono situazioni scientifiche, sono antiscientifiche, cioè c'è uno stato diabolico, c'è uno stato di divisione, c'è uno stato confusionale, che però è anche profondamente umano, ecco, ma volevo solo concludere per dire che io spero appunto che lei siamo accompagnati a uscire da questi stereotipi. A me piace questo gioco incazzato, non so se avete idea, incazzato e nello stesso tempo convinto che Dio c'è e che è Gio questa volta che prende per il collo di Dio. Non so se prendo l'idea. Questo uscire da stereotipo mi pare che sia una cosa molto sana. Sono
tutto
iniziato a pensare biblico e spirituale.
Ok, sì. Provo solo a dirlo a voce alta, forse a casa non colgono
le
domande, insomma, perché appunto si diceva qui che forse questo percorso su Giobbe ci può aiutare a depurarci un po', a purificarci dalle nostre idee, dai nostri preconcetti, dai pregiudizi che abbiamo su Giobbe, ma questo vale sempre per anche su Dio, sì, quindi ecco, sul libro di Giobbe, insomma, quindi ecco, ma questo vale non solo per Giobbe, insomma. Adesso io stasera sono da un'altra parte, sto facendo un ciclo di incontri sui primi 11 capitoli di Genesi, e anche lì, ancora di più, insomma, quindi ci sono queste pagine bibliche che sappiamo, o perlomeno che pensiamo di sapere, oppure magari i nostri ricordi, è perché il catechista o la catechista ci hanno detto che la storia di Adamo ed Eva significa questo, oppure, va bene in questo caso, anche questa storia significa questo, la storia di Giobbe significa questo, però tante volte crediamo di sapere, quindi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi, delle precomprensioni, come vogliamo chiamarli, quindi ecco, forse si tratta appunto di, per quello che dicevo all'inizio, e l'ho detto anche agli amici di Genesi con cui vado, di decostruirci un po', cioè di liberarci da quello che sappiamo già, che crediamo di sapere già, per accogliere un testo che magari può confermarci in quello che già sappiamo, crediamo di sapere, però forse qualche volta può anche stupirci o qualche volta può anche sorprenderci, e se crediamo di sapere non c'è lo spazio per questo stupore e per questa novità che può entrare anche dentro di noi. Quindi ecco, ci aiutiamo insomma anche nel leggere questo testo nella maniera più fedele possibile, e poi mi pare che in questo percorso ci siano tante sollecitazioni, insomma, e tanti input che ci possono dare uno sguardo più completo, non solo quello che dico io, ma quello che tante voci dicono, e poi saperle anche mettere insieme.
Lei giustamente ha detto all'inizio che Giobbe, non essendo un ebreo, potrebbe essere un libro ebraico, biblico, può significare che Giobbe è l'uomo. Esistesse, insomma, in universale non esiste, ma l'umanità, certo, esiste. Ora, questo significa che sì, parte dalle sue sofferenze, ma le sue sofferenze sono un modo di partire per fare un ragionamento, ma sono quindi non tanto un discorso di tipo esistenziale, quanto un discorso che pian piano diventa più alto. A questo punto, a parte le due parti in prosa che, come giustamente lei ha detto, appartengono ad un altro genere letterario, a parte le due parti in prosa, l'interno, la parte in poesia, grandi capitoli centrali, sono una riflessione non tanto sulla rivoluzione, ma perché il male. Cioè, una grande domanda, ma dov'è la Giovanna Auschwitz? Forse può ritornare a Dio. Dov'è la Dio? Nessuno negava la Dio, ma dov'è la Dio? Tanto per riportarlo al giorno d'oggi.
Certo. Certo, è un tema molto legato a Giobbe, insomma. Io accennavo a questo seminarista che fa la tesi e partivo proprio da questo. Cioè, lui ha fatto un seminario qualche anno fa, nel suo percorso di studi della facoltà, circa il pensiero teologico, filosofico, ebraico post-Shoah, post-Auschwitz. Quindi ecco, lì ha sentito subito il suo richiamo verso il libro di Giobbe. Quindi ecco, ci sono tutte queste domande, perché il male, io potrei anche aggiungere in base a quello che ho detto prima, cioè la domanda circa nel male dove Dio si mette, cioè nel male Dio si mette con i carcerieri o con i carcerati, giusto per dare due categorie, perché è questo il problema che sorge in Giobbe, cioè se quel male è opera di Dio, allora lì non è solo la sofferenza che vive fisica, ma è la tragedia interiore che porta dentro di sé. Se invece Dio non è causa di questo male, allora ecco già si sentirà detta male, più rasserenato, insomma, più sereno, più consolato, insomma, anche in questo. Però ecco, ci sono queste domande, insomma, perché il male, perché la sofferenza, tanto più che non è solo perché è il male, ma perché il male dell'innocente, perché lui si sente profondamente innocente.
Non so se ha letto quel libro di Filora, no? Il titolo nascito 2 anni fa, proprio grande storico della Chiesa, storico del cristianesimo, non credente, che pone proprio questo problema, il problema del dolore innocente. E mi pare che siano voci contemporanee che dobbiamo considerare.
Certo, potremmo aggiungere che la domanda sul dolore dell'innocente non serviva a leggere Giobbe per farcela, ma è una domanda che ci sorge spontanea, insomma, per questo quella universalità di cui ricordavo anche prima, che è detta attraverso questa non ebraicità del personaggio Giobbe.
Giobbe nel mondo ebraico, ebraismo rabbinico, Cristo, insomma, leggevo che nella liturgia ebraica Giobbe non compare mai. Allora, due domande. Se riusciamo a dire qualcosa come il mondo ebraico, tutta la sua storia, eccetera, ha vissuto, si è identificato, è studiato, Giobbe?
Ma sì, è un libro della crisi nella Bibbia ebraica, appunto, Giobbe, e quindi ecco lui e il Coelet, Giobbe e Coelet sono i libri della crisi, ricordando che la Bibbia ebraica finisce con la crisi. Cioè, se noi guardiamo al canone ebraico, il nostro canone, c'è la soluzione di quella crisi, che è data dal Siracide, dalla Sapienza, mentre invece il canone ebraico termina con questa crisi di Giobbe. Io ho provato a chiedere sempre a questo famoso seminarista, come ho detto, non sono onnisciente, ma quando tu hai approfondito un po' questa teologia, filosofia ebraica post-Auschwitz, hai trovato delle riflessioni a partire da Giobbe, a partire dal libro di Giobbe? E lui, va bene, dopo gli studenti approfondiscono quello che approfondiscono, un po', ma non tutto, però lui ha fatto fatica a rispondere, cioè non ha trovato questo che magari per me potrebbe essere immediato, insomma, questo rifarsi a Giobbe, insomma. Quindi ecco, è l'uomo della crisi, è anche, è vero, fa parte del canone ebraico, però è anche l'uomo orientale, insomma, non ebreo, universale. Quindi a dire la verità io non so molto sul tipo di ricezione, di proseguo, insomma, dentro il mondo ebraico del libro di Giobbe, però non mi pare molto presente.
La seconda domanda è la liturgia cristiana, cattolica?
Sì, sì, solo per rispondere, non è molto presente nella liturgia e anche, ad esempio, compare in quei testi che aprono a una, sì, a una speranza, insomma. Ad esempio, si ricordava la famosa lettura, insomma. Certo, esatto. Quindi, ecco, questi testi che ci sono, insomma, però non toccano il fulcro e il nucleo di quello che è il problema, la questione, il messaggio che il libro di Giobbe porta con sé. E quindi ecco forse la valenza del riscoprirlo, insomma, anche nel nostro percorso, non, sì, conoscitivo, culturale e anche religioso, insomma, da cristiani. Insomma.
Un problema che riguarda proprio il tema di oggi, cioè la struttura generale, ecco, di questo libro. In particolare il rapporto tra i capitoli finali, cioè i capitoli finali in cui si esalta Dio in forma, e francamente non so chi ha letto Giobbe, sento una specie di disagio dopo i dialoghi. Questi capitoli sembrano è quasi che annullino la problematicità, la ricerca, ecco, il superamento degli stereotipi. Sembra un ritornare di brutto dello stereotipo dell'onnipotente. Alla fine, io credo che questa sensazione sia, non è soltanto così un'impressione soggettiva, Secondo anche certi esegeti, volevo una conferma, cioè questi capitoli finali sono di un'altra mano, di un altro autore rispetto a quello dei Dialoghi. E quindi c'è anche questa complessità nel libro di Giobbe da tenere presente. Poi si discuterà anche il senso che hanno questi capitoli finali. Ecco, vorrei sottolineare anche un'altra cosa. Quando si parla di generi letterari, e perché? Mi pareva che nell'intervento prima ci fosse questo problema. Perché non si valorizza questo genere strano della Bibbia del dialogo? Questa è una cosa veramente che colpisce molto, perché nel tradurre, generalmente anche nel testo di Giuseppe, si fa sempre riferimento a quello che è scritto prima, perché è un botta e risposta. Ed è un'originalità straordinaria che, tra l'altro, mette delle condizioni di una, della difficoltà anche di un disegno compiuto, complessivo, ma di un disegno che continuamente viene messo in discussione. E credo che questo sia un grande valore di questo testo, cioè di una fede che non è mai appagata della propria autodefinizione.
Certo, e poi dentro a questo ci sta anche il modo in cui il tipo di testo viene utilizzato, insomma, quindi ad esempio c'è un genere dialogo, però facendo una battuta c'è dialogo e dialogo, insomma, ci sono dialoghi di diversi tipi. E allora ad esempio noi troveremo qui che il dialogo tra Giobbe e gli amici è come un dialogo tra sordi, cioè è più dei monologhi che si accostano l'uno con l'altro, cioè ciascuno parla e dice la propria opinione davanti all'altro, ma non c'è un vero progresso nell'incontro che il dialogo dovrebbe creare. Ciascuno resta sulle sue posizioni.
Faccio un'obiezione. C'è un progresso in Giobbe.
Sì, c'è un progresso dentro Giobbe.
Giobbe, non dimentichiamo, mente della sua vita la pensava come gli amici, l'uomo retto, certo, il modello, secondo la legge della giustizia, e mette in discussione, credo, se stesso Giobbe, e credo che sia una progressione in Giobbe.
Certo, quindi c'è anche questo elemento, però è una progressione interna al personaggio, non è una progressione nel dialogo con l'altro, cioè il dialogo non porta a un avvicinamento tra le parti, no, a un punto di incontro, a un vero ascolto delle ragioni altrui.
Radicalizza però la
C'è una radicalizzazione, certo. Questo. Ognuno diventa anzi sempre più rigido, certo, nelle proprie questo posizioni. Quindi ecco, ci sono tutti questi elementi, insomma, che vedremo, insomma, e che vanno riconosciuti anche per capire la dinamica, non solo il contenuto, ma anche il modo in cui questo contenuto viene proposto e viene detto, insomma.
Io l'ho vissuto Giobbe come un discorso didattico, un po' come Giobbe. Quindi il problema è al di là della reale esistenza del Giobbe. Non so se lo spiego così, come Giobbe forse non è mai esistito, però è nel canone ebraico, perché anche là c'è un rapporto, un dialogo tra Dio e Giobbe. Cioè il rifiuto di certi ordini e poi l'accettazione. In questo allora c'è anche lo svelamento del discorso che lei dice che Dio è dalla sua parte, ma è difficile crederlo dall'inizio. Certo. Cioè, pensiamo noi perché sappiamo, abbiamo un pregiudizio, ma è difficile convincersi che Dio è dalla tua parte nel momento in cui c'è il male, il dolore del giusto. E lo collocherei anche nel periodo storico in cui è stato scritto, l'esilio, l'enorme sofferenza dell'esilio e il problema della colpa, di chi era la colpa e per cui è avvenuto l'esilio. E quindi la diatriba sul discorso della liberazione, che entrava in crisi, perché
allora non era più giusto retribuito in maniera, cioè grazie alla sua giustizia.
Certo, certo, però è chiaro, c'è tutto questo discorso legato al tempo e quindi alle circostanze, certo, del momento, esatto, e dell'epoca che portano a questo cambiare, a non accontentarsi di quel racconto antico. E quindi c'è questo elemento e poi ci sono elementi di complessità. L'unica cosa che ci tenevo, ma mi sono dimenticato prima, quando si è parlato delle più umani in riferimento ai discorsi finali di Dio, noi, per non tradire la suspense, non dico niente sui discorsi, li vedremo a tempo debito. Io, come mia modalità, sto sempre un po' attento a vedere immediatamente più mani, perché di solito queste si vedono quando il testo non lo capiamo, oppure c'è qualcosa che non torna nel testo, il che può essere naturalmente che sia segno di più mani, però può essere anche segno che noi non comprendiamo una logica che c'è nel testo, ma che non abbiamo ancora visto. Quindi ecco, chiaramente nella Bibbia è pieno di aggiunte e di modifiche da parte di altre mani, però ecco, da parte mia uso un po' di cautela nel vedere immediatamente questa compresenza di mani.
Non ho avuto occasione di leggere il libro di Giobbe, però è quello che deve essere tanto grande la fede di Giobbe, la sua pazienza, che non pensa mai a un gesto autolesionista. Nel mondo ebraico, il suicidio, mi sembra che ci siano esempi. Stavo pensando, mentre gli parlava, a altri casi della letteratura, tipo Edipo e Giocasta, che risolvono in modo molto diverso la loro disgrazia.
Certo, però anche stando nel Medio Oriente antico, c'erano queste opere che sviluppano un tema simile a quello di Giobbe, però anche con questa prospettiva del suicidio, dell'anima disperata, e quindi ecco, però in Giobbe non è presente questo elemento. Quindi ecco, Giobbe vuole confrontarsi con Dio, non vuole porre fine, insomma, alla sua vita. Quindi la sua fede è fede nel senso che cerca il confronto per incontrare, non, come dirà alla fine, il Dio per sentito dire, il Dio teorico, ma per fare esperienza di Dio, per incontrarlo, insomma, e così riconoscere chi è.
Noi tendiamo sempre a lamentarci. E la storia di Giobbe ci invita a chiederci perché, a cercare Dio. Come trasmettere questa cosa ai nostri alunni e figli di fronte ai drammi che incontrano nella vita?
Prima di trasmetterlo ai figli dobbiamo capirlo noi innanzitutto.
Certo.
Quindi ecco, mi verrebbe da rispondere così, che non è una scorciatoia per evitare la risposta alla domanda. Insomma, però è chiaro che il tema è uno dei temi più grandi, insomma, che ci sono.
Il rapporto unilaterale, quindi anche nell'insegnamento, il dialogo, l'interazione, è una cosa importantissima. Credo che sia un insegnamento importante questo libro.
Certo.
Anche è un'indicazione.
Certo, quindi essere coinvolti in un'attività. Il problema sarà che Giobbe,
che ha lavorato molto in questo aspetto anche sul piano pedagogico.
Certo, l'obiezione sarà che è possibile che Giobbe alla fine incontra Dio e chi non lo incontra? È un'altra obiezione grande, insomma, che può essere.
Rispetto al discorso che faceva Francesco, hanno sfruttato, dicevo, ma voi cattolici continuate a distinguere i diversi autori e gli inserimenti e non sapete mai leggere un libro da solo. E proprio venuto in mente questa frase che Amos ha detto solo in tempo, no? Niente, ma non è una critica, Francesco.
Certo.